sì.
Paltrinieri.
Paltrinieri.
Gianni, se volete cominciare con le interrogazioni,
partiamo.
Possiamo cominciare.
Che ci siete?
Cominciamo con la prima interrogazione. Interrogazione sull'abbattimento di piante presentate al consigliere Paltrinieri in data 16 aprile e attestata al protocollo con numero 5692 del 16 aprile 2013. Prego, Paltrinieri. Okay.
Perfetto. Sono di nuovo, dopo la mia interrogazione del 15/9/2010, in cui chiedevo il perché dell'abbattimento di tantissime piante in via Toscanini, nel Parco della Resistenza, in via Ponchielli, in via Donizetti, in via Mazzini e in via della Pace, a chiedervi il perché dell'abbattimento avvenuto in questi giorni di tantissime e bellissime piante di alto fusto, che sono sempre indicate con orgoglio con una delle maggiori bellezze della nostra città, il verde. Vorrei sapere quante sono state, quante piante sono state abbattute. Spero non torniate a trincerarvi dietro al fatto che erano tutte piante ammalate, erano piante sanissime, come lo testimoniano lo zoccolo che restava dopo il taglio e che è stato rapidamente frantumato. Ho detto il fatto che saranno piantate altre piante fuori paese. Benissimo mettere altre piante, ma malissimo togliere quelle che esistono in paese. Avremo boschi fuori città e il deserto in paese. Il verde comunque non sarà mai troppo.
Do la parola al sindaco per la risposta.
Sì, buonasera. Gli abbattimenti che sono stati effettuati prevalentemente nello scorso mese di novembre danno seguito alle analisi che sono state effettuate sulla stabilità delle piante, che periodicamente facciamo secondo un metodo che è assolutamente scientifico e aderisce ad un protocollo europeo. In tutti i casi, e sottolineo in tutti i casi, si tratta di piante malate con apparato radicale gravemente compromesso, per cui non pare possibile attuare interventi alternativi e che per ragioni di sicurezza è indispensabile abbattere con urgenza. Le verifiche sono necessarie perché spesso gli alberi, dal semplice esame visivo, appaiono anche in buona salute, mentre dalle analisi emergono problemi di fusto, che in alcuni casi è cavo o, come già detto prima, le radici, spesso compromesse dall'interazione con le opere pubbliche e private, e sono tantissime le piante che hanno questo problema di avere l'apparato radicale compromesso perché interferiscono con caditoie, muretti, marciapiedi e opere pubbliche. Per questo in molti casi è possibile vedere lo stato di danneggiamento della pianta una volta abbattuta e non prima, quando presenta evidenti cavità nel tronco, mentre in altri casi non è visibile perché il danneggiamento risale alle radici. Il consigliere, che ricordiamo che l'abbattimento nel mese di novembre, prima Gianni hai detto che sono stati rapidamente frantumate, purtroppo non è così, perché le ceppaie sono state rimosse alla fine del mese di dicembre, non tutte, altre alla fine del mese di febbraio, quindi dopo averle abbattute, le ceppaie, che sono state un pugno in un occhio, sono rimaste addirittura per due mesi. Non c'era nessuna necessità di mascherare eventuali altre ragioni dell'abbattimento. Le piante sono state 70 quelle abbattute, soprattutto nel corso del 2012, ma con un intervento invece che è stato utile dopo la nevicata del mese di marzo, che ricorderete, in poche ore caddero parecchi centimetri di neve e molte piante furono danneggiate anche lì. Complessivamente nel corso del 2012 sono state 70, un'altra dozzina direi causate dalla nevicata di marzo. Gli esiti di tutte le analisi e le relative prescrizioni sono evidentemente consultabili, sono depositate presso l'ufficio ambiente, accessibile non solo ai consiglieri ma anche a tutti i cittadini che ne volessero prendere visione per loro informazione o soddisfazione. Poi in alcuni casi sono stati resi necessari interventi di messa in sicurezza che hanno anche consentito il non abbattimento delle piante ma la legatura oppure la potatura in un modo particolare. Nessuna delle piante abbattute trova in altre motivazioni le ragioni dell'abbattimento.
Paltrinieri, prego.
Dunque, le ceppaie indubbiamente avete fatto bene a togliere perché senz'altro non era un bel vedere, però guardando le cepaie, come diceva il sindaco anche prima, da lì non risultava che fossero piante malate o che ci fossero dei cavi interni o queste cose qua, insomma. E, niente, a me fa piacere sapere che ne avete abbattute 70, indubbiamente è un numero considerevole, e niente, mi auguro che veramente avessero quei problemi, anche se faccio fatica a crederlo.
Bene. Interrogazione punto B. Interrogazione sulla mancata esposizione dei cartelli di chiusura del ponte dell'Uccellino in caso di Pina del Secchia, presentata sempre dal consigliere Paltrinieri in data 16 aprile e attestata al protocollo con numero 5693 del 16/4/2013. Do ancora la parola al consigliere Paltrinieri.
Grazie. Si chiede se corrisponde al vero che non vengono più esposti i cartelli indicanti che il ponte del passo di Uccellino è chiuso per la piena del Secchia. Tali cartelli dovrebbero essere messi all'inizio di tutte le strade principali, esempio via Serasina, via Morello, via Morello di Mezzo, Stradello Sala e altre, che escono dal paese e che permettono di raggiungere il ponte. Lo stesso vale a Sozzigaldi, con un cartello importantissimo all'inizio di via Canale. Questo per dirvi delle tantissime lamentele di persone che, utilizzando abitualmente il ponte per andare a lavorare, e si sono accorti che era intransitabile solo quando lo hanno raggiunto e che avrebbero preso strade alternative con notevole risparmio, e che se l'avessero saputo avrebbero preso strade alternative con notevole risparmio di tempo e soldi. Sono a sollecitarvi, se non lo fate già, di mettere online in tempo reale la chiusura o l'apertura del ponte, aiutando ulteriormente i cittadini.
Do la parola al sindaco per la risposta.
Sì, la procedura di informazione per la chiusura del ponte può partire laddove siamo informati che il ponte viene chiuso, e ci sono stati alcuni episodi nei quali prima il ponte è stato chiuso e poi con difetto di comunicazione ce l'hanno comunicato, quindi in quei casi è successo che i cartelli fossero esposti con qualche ora di ritardo rispetto all'evento. Ora, noi abbiamo fatto un protocollo rigidissimo con il Comune di Modena, che ci auguriamo a questo punto funzioni, visto che l'abbiamo sperimentato nelle ultime due occasioni e pare di sì. La chiusura del ponte non viene decisa da noi, evidentemente, ma dal servizio specifico del Comune di Modena insieme con la Protezione Civile e la Polizia Locale, e non appena questo avviene, cioè non appena prendono la decisione, d'ora in poi viene immediatamente comunicata al responsabile della Protezione Civile reperibile e alla centrale operativa, e immediatamente, in tempo reale, prima ancora dell'esposizione dei cartelli, viene messa la notizia online, ma di più, sono 540 gli sms o le mail che vengono inviate dando in tempo reale informazione sulla chiusura, sulla riapertura del ponte. Stiamo pubblicizzando in ogni modo il servizio Sogliera Info, sono ancora pochi gli utenti che si sono registrati, ma immediatamente il ponte viene chiuso, a volte riusciamo anche a darne notizia in anticipo rispetto alla chiusura, parte l'informazione sia sul sito e sia con invio di 540 tra sms e mail alle persone che abitualmente utilizzano quello e hanno ritenuto di doversi registrare per ottenere quella ed altre informazioni. I cartelli vengono messi volutamente anche qui per accordi tra le due polizie locali all'intersezione di via Cavecchia con via Serrasine e all'intersezione di via Morello Confine con via Morello, perché pare utile interrompere lì o deviare lì la circolazione, che a quel punto ha una direzione chiara da poter prendere, che è Villanova, utilizzando quindi il sottopasso e non congestionando le altre strade. Ho chiesto che un ulteriore cartello venga messo sull'intersezione con la Carpi Ravarino e via Canale, proprio perché in quella direzione le persone che dalla bassa utilizzano il sottostrada per arrivare lì possono deviare sul ponte Bacchello, e vedrete che dalla prossima volta sarà operativo anche quello. I cartelli quindi sono sempre esposti, le informazioni sono sempre tempestive quando tempestivamente ci arrivano, è successo in un paio di episodi che il ponte sia stato chiuso prima di comunicarcelo e quindi chiaramente abbiamo dovuto rincorrere sia l'informazione che la posizione dei cartelli.
Bene, Paltrinieri.
Niente, sono contento che il sindaco abbia presente che il problema esiste e che quindi faccia tutto il possibile per aumentare sia gli MS e SMS, sia gli avvertimenti online, ma soprattutto che sia avvertito in tempo per avvisare tutti quanti, specialmente chi va a lavorare a Modena, ma comunque in tutti i modi i cartelli, come c'era anche, spesso c'era anche all'inizio di via Morello, spesso che c'erano quelli anche qua su Liera dove c'era il Gran Cotto, insomma, e venivano anche in via Sarasina, c'erano, e quindi se si smettessero anche quelli è sicuramente una cosa in più, perché non tutti, non avete tutti i numeri per gli SMS, né tutta la gente ha la possibilità di contattare online il sito del comune per sapere come stanno le cose. Comunque, come stava dicendo il sindaco, è fondamentale che venga avvisato in tempo, e quei signori prima di chiudere il ponte lo avvertono, insomma, anche mezz'ora, un'ora, due ore prima, perché quando il momento non è che lo decidono a minuti, vedono l'acqua come si muove, quindi lo sanno anche una qualche ora prima. Grazie.
Bene, l'interrogazione numero C. Interrogazione relativa allo stato di avanzamento della casa dell'acqua presentata dal consigliere Scappinelli, data 18 maggio, e testata al protocollo con numero 7015 del 18 maggio 2013. Mi do la parola, cioè ve la leggo anche se ormai so. Era una mia mozione presentata nel dicembre 2010, approvata dall'unanimità in quel periodo, e a tuttora, visto che ancora quando ho presentato la mozione, non sapevo a che punto eravamo arrivati. Quindi la mia era, sono a chiedere se e quando verrà realizzata la casa dell'acqua, opera che consentirebbe contemporaneamente sia un notevole risparmio in materia di smaltimento dei rifiuti di plastica che una minore spesa da parte dei cittadini che lo usufruiscono. Questa era l'interrogazione fatta, ho quasi visto la risposta già nel giornalino che è apparso in questi giorni, che è stato essere distribuito insomma, in questi giorni a tutti, insomma, praticamente che viene fatta nella zona del bocciodromo. Direi subito dopo il parcheggio del bocciodromo, dopo che viene approvato il bilancio, eccetera, eccetera. Quindi ho già avuto la risposta praticamente, ecco. Seppure l'ho vista tramite giornalino e non, insomma, visto che magari sarebbe piaciuto fosse anche passata in commissione, ecco, finché ci si era, tra i tanti chiacchiere che si fanno, anche così una comunicazione che aveva fatto alla mozione dicendo beh, abbiamo pensato poi alla fine di farla lì, ecco, era giusto. Evitavo di fare interrogazioni, tutto qui. Grazie. Passiamo a interrogazione punto D. Interrogazione relativa alla videosorveglianza presentata dal consigliere Zironi in data 27 maggio e attestata al protocollo con numero 7514 del 27 maggio 2013. Do la parola alla consigliera Zironi.
Grazie Presidente. Allora, premesso che in data 13 maggio alle ore 20, tra le ore 21 e le ore 23 è stato rubato uno scooter parcheggiato nel parcheggio antistante il CUP. Premesso che il sindaco, chiedo al sindaco se è al corrente del furto avvenuto e regolarmente denunciato, se è al corrente che il motorino era parcheggiato in un'area videosorvegliata dalle telecamere del comune, se sono state estrapolate le immagini relative al furto e se è possibile dalle immagini riprodotte dalle telecamere risalire l'autore del furto. Questa interrogazione, che sembra così specifica, in realtà serve per chiedere al Comune di Sogliera se le telecamere che abbiamo funzionano o non funzionano. E quindi se il sindaco mi risponde, io sento cosa mi vuol dire. Grazie.
Il sindaco può evitare di risponderti sulla premessa? No, perché prendo per buono il fatto che tu sia interessata a sapere come funziona e se funziona il sistema di videosorveglianza. Sul fatto specifico, insomma, sì, lo so, mi dispiace, poi mi fermo, nel senso che non è rituale, insomma, un'interrogazione di questo genere. Invece il sistema di videosorveglianza, se mi si chiede se funziona dal punto di vista tecnico, cioè funzionano le videocamere, è un conto; se funziona per quelli che sono gli obiettivi che quel sistema si è dato, è un altro. E mi spiego: il sistema di videosorveglianza è un sistema complesso che mette in rete alcune decine di camere nel territorio dell'Unione, che non è un sistema di videosorveglianza in tempo reale. Non abbiamo 10 agenti in centrale operativa che guardano ciò che succede, registra ciò che accade. Le telecamere sono non fisse ma brandeggiabili, quindi hanno una rotazione naturale che copre un angolo più vasto possibile, ma chiaramente ha delle situazioni di interruzione o di vuoto. Capita che alcune delle videocamere vadano in corto, si fermino, o peggio, perché succede anche questo, che a volte nel cambio di stagione alcune di queste sono impedite perché ci sono rami non potati ed altro. E il sistema, che periodicamente viene verificato, verifica se ci sono interventi da fare sulle videocamere, tutte complessivamente intese. Ora, io non lo so se sono state estrapolate le immagini e non lo devo neanche sapere. Non so se da quelle immagini si vede o no qualcosa. Solitamente le videocamere che sono controllabili e verificabili non solo dal comando della polizia locale, ma dalla caserma dei carabinieri, dalla compagnia dei carabinieri, dal commissariato di Carpi, dalla guardia di finanza, sono nella disponibilità delle forze di polizia presso qualcuno si reca e fa denuncia. E se l'evento è accaduto in un'area videosorvegliata, si ha l'onere, non da parte del denunciante, ma da parte di chi raccoglie la denuncia, di chiedere che vengano bloccate le immagini, perché abbiamo la possibilità di trattenere le registrazioni soltanto per un numero limitato di ore. Non vorrei dire sciocchezze, ma credo si tratti di 48 ore, di due giorni. E quindi se uno degli organi di polizia che riceve la richiesta lo fa, può farlo direttamente, ma molto più spesso invece chiede alla centrale operativa di farlo, vengono bloccate le immagini e si verifica se è visibile relativamente a quell'evento qualcosa o qualcosa che sia utile. Io non ho ricevuto, ma non lo devo neanche ricevere in genere, perché c'è un rapporto evidentemente tra uffici e tra centrali, la comunicazione che relativamente a quell'evento qualcuno abbia richiesto di bloccare le immagini, oppure dalle immagini non sia visibile perché c'è un problema tecnico alla camera o non si vedono le immagini. Succede abbastanza spesso che purtroppo, dal punto di vista dell'identificare le persone con quel tipo di strumento, si faccia fatica, perché, vi ripeto, sono limitate dal punto di vista sia tecnico che dell'utilizzo. In altri casi è successo che invece è stato utile identificare persone o ad avere indizi utili per risalire ai responsabili delle azioni. Ma in questo caso la denuncia è stata raccolta dalla Arma dei Carabinieri, e se ci sono state relazioni tra l'Arma dei Carabinieri e la centrale operativa della polizia locale in relazione a questa cosa, io non lo so, ma non mi risulta che quella telecamera sia tecnicamente rotta, perché periodicamente c'è un controllo sulle stesse. L'obiettivo delle videocamere è la deterrenza, prima di ogni altra cosa, e poi essere anche in grado di essere utile alle forze di polizia che sul territorio operano. Nel caso specifico io non ho notizie diverse da queste.
Zironi, prego.
Grazie. Allora, per quel che riguarda questa interrogazione, è chiaro che io come cittadino non sono contenta di sentirmi dire che le telecamere devono servire come deterrenza, perché allora tanto varrebbe metterle finte, mettiamo dei giocattoli che sembrino delle telecamere, e secondo la risposta che mi ha dato il signor sindaco l'effetto sarebbe lo stesso. E soprattutto in un clima come quello che c'è adesso, in cui vediamo dai giornali, dai media, il clima di delinquenza che comunque purtroppo si sta verificando, direi che avere delle telecamere che funzionino e che ci permettano di vedere chiaramente che cosa succede sul territorio sarebbe molto utile, anche perché sono state messe apposta. Io non ci penserei mai di mettere a casa mia delle telecamere che non mi permettano di vedere se un ladro mi entra in casa. Scusate, pretendo, se qualcuno mi viene ad installare un impianto, che da quelle immagini che vado a vedere registrate io possa comunque risalire o vedere delle immagini chiare. Cioè, quindi questo, il fatto di non sapere se queste telecamere funzionano oppure no è una cosa che non mi rende soddisfatta, perché se noi abbiamo installato le telecamere, le abbiamo installate perché facciano il loro compito. Se uno entra in una zona di sera buia, in una zona ZTL a Modena, ti fotografano una targa piccola così e ti mandano una multa, e tutto questo grazie ad una telecamera. Io non capisco come non sia possibile vedere una persona, cioè siamo capaci di vedere le cose piccolissime, non siamo capaci di vedere da una telecamera che cosa è successo. Personalmente non sono soddisfatta della risposta, sono molto preoccupata, anzi, nel constatare che non sappiamo neanche che cosa si vede e come funzionano le telecamere sul territorio di Soliera. Grazie.
Bene, 5 minuti, poi aspettiamo che arrivino anche altri consiglieri che avevano promesso di essere qua durante l'interpellanza, invece solo 2. Faccio i complimenti. Ci aspettiamo gli altri, poi cominciamo. Thank you.